Benvenuti su Reading Wildlife, il podcast di Ste Nerd dedicato ai libri. Io sono Andrea Viscusi, con me c'è Angela Bernardoni e oggi facciamo una puntata tipo agenda, perché avevamo detto che forse avremmo parlato di una cosa, non mi ricordo cosa, ma abbiamo pensato, ma perché invece non fare un episodio dedicato agli eventi del momento? E visto che presumibilmente questa puntata uscirà nella settimana del Salone del Libro, visto che saremo entrambi al Salone del Libro in giorni, orari, modi da definire, però ci saremo, e il Salone del Libro è per definizione l'appuntamento italiano in cui si parla di più e ci si concentra più con l'attenzione sui libri, perché non parlare un po' degli appuntamenti del Salone del Libro che possono essere di interesse per chi segue un po' quello che facciamo noi. E quindi, in virtù di questo, Angela si è messa a guardarsi le 89 pagine.
Sì, allora, l'idea è stata questa. All'edizione di ottobre, quando sono arrivata in fiera, non c'era il programma cartaceo. Quindi io mi sono ritrovata a dover cercare tra le cartelle di Chrome gli eventi che mi ero salvata per andare a vedere. Per cui questa edizione, ho pensato di fare dei post di Instagram, così poi mi sfoglio direttamente
le tue stesse 73
pagine di programma, mi cerco solo gli eventi che mi sono segnata. E la maggior parte sono quelli legati comunque al fantastico, quei pochi che sono legati al fantastico. Sì, per cui avevo pensato di...
Parliamo di quello, ovviamente, non vi andremo a consigliare il nuovo romanzo di Sandro Veronesi, ecco, se state cercando quello, questo non è il podcast per voi.
Quindi, no, infatti sono molto triste, perché tra gli eventi a cui io sicuramente parteciperò c'è la presentazione del nuovo libro di Joël Dicker, che sono una bimba di Dicker, detta così, è anche un po'... Però vabbè, per cui se andate sul mio profilo in realtà trovate Joël Dicker, fantastico e femminismo. Qua ci limitiamo al fantastico, ecco.
Quindi questo diciamo è il programma di questo episodio e stavolta facciamo appunto a cambio, visto che in quell'altri casi c'erano le puntate in cui... conducevo io e avevo la cuscina della coscienza di Angela, stavolta facciamo al contrario, perché io non avevo per le palle di mettermi a guardare il programma del Salone del Libro e quindi lo ha fatto lei, quindi lei adesso ci farà la sua agenda dedicata agli appassionati del fantastico e io commenterò. Ho talmente poco interesse per questa cosa che non ho neanche montato non c'ho il microfono solito, no? E le cuffie, no? C'ho la cuffietta stupida di quella che usi quando ti devi sentire il telefono in macchina.
Allora, Andrea, lo trovate da giovedì a domenica al bar.
Principalmente.
Ancora non abbiamo deciso quale, ma lo trovate al bar. Per fargli fare qualcosa gli lascerò gli adesivi di Reading Wildlife, perché tu non lo sai, ma abbiamo gli adesivi di Reading Wildlife.
Wow.
Così se lo beccate vi regala un adesivo. Però lo
eventualmente trovare. Me lo posso anche appiccicare sul pettorale, così sono anche proprio riconoscibile.
Aspetta che ci saranno degli effetti speciali.
Wow. Bene. Allora, la mia voglia di Salone del Libro è appena aumentata dell'80%.
Dai, partiamo.
Parti.
Ok, perché no, non sono tanti, ma sono tanti per la nostra verbosità e per il fatto che ci saranno qualche polemica nel mezzo, perché vabbè che non c'è Asimov in questo episodio. Allora, il primo episodio, partiamo proprio da giovedì 19 maggio, alle ore 11, io leggo spudoratamente perché non me li sono imparati a memoria, extraterrestri e UFO tra cultura e controcultura. Dischi volanti e spazio da Dino Buzzati a Peter Colosimo, a cura del MUFANT, che per chi non lo sapesse è il Museo del Fantastico e della Fantascienza di Torino. Io non so se tu conosci Colosimo.
Sì, so chi è, so che cosa scrive. Non ho letto niente di suo, però lo conosco, so che è un personaggio, insomma, che
io purtroppo
ha una certa influence. Ah, ok, ecco, quindi a livello di scrittore non so com'è, ma so gli argomenti che trattava e so che è, diciamo, l'antesignale di tutta la pseudoscienza, la criptoarcheologia, gli antichi alieni e tutte quelle stronzate.
È il nonno di quello di Mistero, come
di
si
Giacobbo,
chiama, di Roberto
sì,
Giacobbo,
sì.
Esatto. E lo conosco perché il mio futuro marito, quando andiamo in macchina, mi fa leggere Colosimo come audiolibro, per cui sì, questo è il motivo per cui... ognuno ha i suoi fetici.
I suoi kink, sì, certo.
Comunque, questo sembra molto interessante anche per iniziare a scaldare i motori di giovedì mattina, perché appunto parla di Buzzati e Colosimo, che dice che ci incastrano uno con l'altro, non so, però ce lo spiegheranno, giusto?
Ce lo vogliamo, sì.
Ok. C'è anche, credo, sia la figlia, Caterina Colosimo, la figlia di Peter Colosimo.
Ma Colosimo, tra l'altro, ma è il cognome vero o era uno
pseudonimo? No, allora, lui è di origini calabresi, e non mi ricordo, comunque il cognome è stato...
E quindi la figlia ha preso il cognome d'arte del... Vabbè, ce lo spiegherà.
Se volete, la prossima volta faccio vedere venire il futuro marito che ci fa tutta la geografia di Colosimo. Però io, a parte fare l'audiolibro vivente, non ne so di più.
Okay.
Comunque sì, interessante, cioè, piuttosto che Roberto Giacobbe.
Può essere, sì, può essere. Devo dire, su questo non mi sento di fare polemiche, può essere anche un accostamento, secondo me, perché comunque Buzzati ci può avere qualche elemento a volte nei suoi racconti.
Beh, 60 racconti.
Quindi 60 racconti, diciamo che un filo di collegamento ce lo potrei anche un po' intuire, quindi potrebbe essere. Non so se è legato a qualche uscita recente o qualcosa.
Ma sai, in realtà il Mufant è un po'...
Ah, beh, tutte le collezioni, sì. Sì, è vero, ok. Quindi, tanto, ecco, il Mufant è a Torino, tra l'altro, quindi ecco, se qualcuno è a Torino in quei giorni e magari giustamente non ha voglia di farsi 4 giorni in salone, magari un saltino al Mufant può essere interessante, perché comunque ci sono tutte le esposizioni, soprattutto dei grandi classici della fantascienza, quindi tipo tutte le varie serie storiche, tipo, che ne so, Spazio 1999, anche Doctor Who, e poi ci sono anche, per esempio, dei numeri delle riviste pulp originali americane, tipo Amazing, quella roba là, quindi per chi è appassionato, insomma, secondo me può valere la pena, già che siete lì, farci un saltino. Quindi, insomma,
sì, c'è anche la mostra di Vivian Maier a Palazzo Reale, se... non c'entra niente, però mi troverete lì a un certo punto.
La vostra agenda di Torino, pianifica la
peraltro, se mi contattate io avendo abitato a Torino, vi posso anche fare direttamente il tour.
Diciamo anche dove mangiare a Torino, lo diremo alla fine, i posti consigliati.
Tutto pare. Dopo esserci scaldati con il Mufant, arriviamo a da 70 anni Urania disegna il futuro, che è sempre giovedì 19 maggio dalle 13 alle 14. Ospiti Franco Brambilla, Silvia Casolari, Francesca Cavallero, Franco Forte e Dario Tonani. Io qua in rappresentanza di tutto l'evento ho l'ultimo di Francesca Cavallero, Il sangue delle madri, che ho preso l'altro giorno in edicola, è il jumbo di questi mesi.
Perché noi compriamo Urania.
Beh,
no, io tra l'altro volevo comprare, è uscito sempre nella famosa collana dei 70 anni con la Gazzetta, quella lì, cioè, è uscito, mi sembra, un titolo di Zelazny, che mi sembra, non so se sì, quello di ora... Perché, insomma, Zelazny non è uno che si trova spesso, quindi effettivamente...
È quello che è uscito lo scorso mercoledì e giovedì, però mi fanno sapere le mie spie su Instagram che ancora non si trova in edicola, hanno avuto un ritardo.
Classic Urania. Però va bene, nel senso, questo sempre per dire che, tutto sommato, cioè, alla fine, vi vogliamo bene.
Sì, credo che anche questo evento sia abbastanza basic.
Sì,
nel
certo,
senso,
certo.
Ovviamente celebriamo i 70 anni, sicuramente ci sarà... Lo spoiler che do adesso io, dopo che ha dato Repubblica, del nuovo romanzo ambientato a Mondo 9 di Tonani, Mia di Mondo 9, che uscirà quest'estate. Io, visto che è appena stato annunciato la vincitrice del prossimo premio Urania, quello che uscirà a ottobre, magari mi auguro anche una comparsata di Franci Conforti, che con Spine ha vinto il premio Urania, è stato annunciato un paio di giorni fa.
Esatto.
Comunque, sicuramente un'ottima occasione per... ampliare il bacino di Urania. L'una di giovedì,
sì, forse non è un orario dei più felici, e qui ci sarebbe, forse uno potrebbe dire, cioè, possibile che appunto una collana che 70 anni di Mondadori riesce a trovarsi lo spazio all'una del giovedì, però insomma, vabbè, ovviamente il salone ha altre priorità probabilmente, e sì, direi che può essere una cosa interessante, appunto, sì, probabilmente è un appuntamento molto entry level, credo, nel senso, proprio rifacciamo la storia, vi raccontiamo che cosa abbiamo fatto. Quindi, se non sarete a Torino giovedì all'una, potete riguardarvi l'episodio che abbiamo fatto noi su Urania, che invece abbiamo approfondito proprio tutta la storia, e che, insomma, penso possa essere forse anche un po' più di entry level rispetto a quello. Però ecco, secondo me ci può stare, ecco, un appuntamento del genere al salone.
Sì, c'è da dire che magari il giovedì mattina ci sono le scuole al salone, e quindi magari anche i ragazzi e le ragazze delle superiori, che noi li pensiamo sempre dei pischelletti, però in realtà hanno 15-20 anni, se hanno la possibilità di scegliere dove andare, magari, sai, da BookTok e quindi dal fantascientista di BookTok a Urania, magari si incuriosiscono della cosa. A me mi troverete lì perché arrivo direttamente col treno a quell'ora lì, Andrea è al bar, sicuro.
Esatto. Aperitivo. E morirò al bar, come appunto Zelaznik, a morire ai tal bar, vedi, è tutto collegato. Okay.
No, per il giovedì. Sì.
Aspetta, in realtà io credo che arriverò effettivamente anch'io giovedì all'una, credo, però non faccio in tempo, perché cioè, arrivo proprio alla stazione all'una, quindi non ci sarò. Per Urania, registralo, così lo potrò vedere.
Ci vado io, non ti preoccupare, faccio la rappresentanza. Io in realtà poi per giovedì faccio festa, dopo Urania vado a vedere la mostra di Vivian Maier. Okay. Perché sono finiti gli eventi interessanti, passiamo al venerdì. Venerdì mattina levataccia, perché alle 10.45 c'è Mostre Fatati in viaggio con Ulisse Aldovrandi e Iris Compier, che è organizzato da Mosca Bianca Edizioni, che parla del Mostrorum Historia di Aldovrandi e dell'ultima loro uscita illustrata, che è La Faglia delle Fate. Iris Compier, tradotto da Lucrezia Pei. Non ve lo faccio vedere perché ce l'ho in ebook. Comunque è appunto queste tavole su fate e insomma, il piccolo
è una specie, allora non è il mio settore, io con le fate diciamo non ho un rapporto così profondo, però insomma più o meno mi avevano parlato un po' della cosa, è sì una sorta di bestiario di questo, cioè si parla sempre no del... come si chiama, il reame fatato, ora non mi ricordo la terminologia, le fairy, quella roba lì, insomma, che sarebbe un po' sovrapposto a quello, cioè, tipo che esiste parallelamente al nostro, ma non lo possiamo vedere così, e l'autrice di questo bestiario è una di quelle che dice che lei le vede davvero, tipo, ok? Cioè, non è che dice me lo sono inventato, dice no, ci sono, e io le descrivo perché io le vedo, ci parlo, insomma, siamo a quei livelli lì.
Beh, è una grande, cioè, già nell'Ottocento c'erano gentiluomini.
Arthur Conan Doyle era convintissimo di questa cosa, quindi ha diciamo degli antenati rispettabili questa illusione collettiva, però insomma, quindi è molto diciamo.
Sì, le illustrazioni sono bellissime. Comunque.
Sì, 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 quello sì, assolutamente. È molto nello stile di quel tipo di pubblicazione lì. Quindi, ovviamente, se vi interessa l'argomento, è sicuramente. E insomma, è un testo appunto tradotto e ha avuto un discreto successo. Credo che fosse nato, credo, da un progetto tipo su Kickstarter.
Sì, è stato autopubblicato.
Un successo enorme, loro hanno ripreso. Anche se con qualche difficoltà, quello che so, non è stato facilissimo tradurlo proprio per il livello di controllo, magari poi lo dirà durante il panel, forse, il livello di controllo che l'autrice voleva avere proprio anche sulla traduzione, so che insomma sono stati un po' di compromessi da dover...
Mi sto immaginando un incontro con Pier Colosimo, secondo me.
Sì, sì, ecco, siamo sempre su quel filo lì.
Poi, il resto del venerdì, niente, andiamo al bar... Alle 18.15, sempre di venerdì 20 maggio, Scrivere è come sognare, il fantastico e la nuova narrativa italiana. Un super panel di quelli con 1000 persone, cioè Loredana Lipperini, Marco Peano, Vanni Santoni, Chiara Valerio, di cui parleremo anche dopo, e Simona Vinci. Il nome Scrivere è come sognare deriva da una citazione di Anna Maria Ortese.
È un po' vago, cioè qual è l'argomento però del panel? Non mi è chiaro.
Il fantastico e la nuova narrativa italiana. Vedi che non sei attento? Okay. Allora aspetta, te lo traduco. Il fantastico che riesce a passare tra le maglie dell'editoria italiana e quindi viene accettato come letteratura.
Quindi si sta parlando del nuovo sconcertante italico? Quelle etichette che ogni tanto tirano fuori per metterle sulle riviste, per dire che non stiamo scrivendo davvero fantastico, è letteratura...
Cito, una conversazione a più voci sulla narrativa italiana in cui sempre più si rompe la barriera tra realismo e fantastico.
Va bene, dai, va bene, ci possiamo...
Allora, io l'ho assegnato per un motivo soltanto, che è... Santa Loredana Lipperini, che io ascolterei per tutta la vita, va bene, perché qua... non l'ultimo suo che è uscito, poi lei in realtà è solo curatrice di questo, Le scrittrici della notte, dove appunto fa un lavoro di recupero di racconti di autrici italiane che non scrivono realismo. Chiara Palazzolo, tra le tante, che so, che è una delle sue, insomma, era una delle sue favorite. Per cui, secondo me, è un panel che sarà interessante, scremato da quella... puzzettina sotto il naso che purtroppo al Salone del Libro c'è. Cioè, o abbiamo le case editrici del fantastico che presentano i loro libri, oppure quando si va un po' più sul generico, diciamo che buona parte del panel viene usato per spiegare al pubblico presente in sala che il fantastico non è solo una roba da bambini. Poi, dopo aver appurato quello, possiamo passare a parlare delle cose interessanti. Purtroppo è così. Però a ottobre mi ricordo, per esempio, un panel molto bello con Edoardo Rialti, che parlava della traduzione della Land Fit for Heroes, Cosa resta degli eroi, la trilogia grimdark fantascientifica. È stato molto interessante anche per me, che sono dentro.
No, ma infatti, comunque, diciamo, le persone coinvolte, per dire, anche Vanni Santoni è uno che ha anche pubblicato della roba che è dichiaratamente tanta, cioè dichiaratamente fino a un certo punto, ma insomma, qualunque lettore.
Era Terra Ignota.
Sì, e poi anche L'Impero del Sogno, poi c'è il romanzo, quello che è proprio basato sui giochi di ruolo.
La stanza profonda. Più che un romanzo, è un memoir.
Sì, esatto, però insomma, diciamo che. È un settore, un immaginario a cui lui si rifà spesso e che include spesso nella sua produzione, quindi sicuramente è un argomento che conosce, nel senso non è uno di quelli che arrivano appunto il solito giornalista che fa l'articolo sulla fantascienza e dice Asimov, quindi le competenze e le conoscenze ci sono sicuramente, però probabilmente ha inserito all'interno del contesto del salone, che non è un contenitore per chi è più dentro questi generi, anche qui probabilmente sarà una cosa, penso, però magari mi smentiranno, però me la immagino una cosa che qui è abbastanza entry level, è abbastanza edulcorata per il grande pubblico, per non farli sentire in colpa di leggere roba fantastica.
Anche se poi la cosa divertentissima è che a questi panel ci vanno solo le persone che leggono effettivamente fantastico e quindi non hanno bisogno di essere convinte, c'è questo cortocircuito di comunicazione. No, stavo pensando a... però non mi ricordo se era il salone o se era Più Libri Più Liberi, per cui ho assistito a questo panel in cui si parlava delle eroine del fantastico e io speravo che ci fosse, come dire, qualcosa di più recente del 56, e invece alla fine abbiamo parlato di Hermione da Harry Potter, Arwen dal Signore degli Anelli, e non mi ricordo la terza, ma comunque siamo lì, per cui anche lì c'è entry level e entry level.
Sì, certo.
Vabbè, comunque, non esistono eroine femminili dopo Hermione? Niente, non è più stato scritto niente. Iron Widow? Ma chi se lo cula? Sono le sedicenni, no? Va bene, andiamo avanti. Qua arrivano i problemi. Lo stesso giorno e alla stessa ora del panel di cui abbiamo appena parlato e che appunto io vorrei vedere per Loredana Lipperini, c'è la presentazione del nuovo romanzo di Nicoletta Vallorani. Noi siamo campo di battaglia, sempre zona 42. Io qua non ce l'ho ancora, però ho Eva con la copertina figa.
Copertina extra, sì.
Quindi già qua vado in crisi, credo che saltellerò di qua un po' di là o mi sdoppierò. Cos'è Noi siamo campo di battaglia? È appunto il nuovo romanzo sempre ambientato in quella Milano di Eva e dell'altro romanzo che tu sicuramente ti ricorderai.
Avrai i miei occhi.
Esatto. Io ho cercato in libreria ma non l'ho trovato, questo potrebbe essere un grande problema.
Ce l'ho qui ora, vabbè, non voglio scombinare, però è qui.
Quindi sinossi: tra le rovine del Milano del domani nessuno si accorge dei ragazzi, allontanati dalle famiglie, rifiutati dagli adulti, sono diventati invisibili. Il nuovo romanzo di Nicoletta Vallorani racconta di una ribellione silenziosa, di una flebile speranza di rinascita, mentre altrove si lavora per la distruzione senza appello di tutto quello che abbiamo sempre considerato giusto, bello e desiderabile. Io di Vallorani leggerei pure La lista della spesa, per cui...
E poi qui mi sembra che appunto il tema centrale, insomma, ne ho sentito già un po' parlare, è proprio questo dello scontro generazionale, quindi probabilmente è molto, molto attuale, molto sentito, e diciamo che è anche, perché insomma Nicoletta Vallorani non ha 22 anni, quindi comunque è un libro su questo tema scritto da chi è da quella parte lì, quindi... Diciamo che è interessante, anche sapendo, insomma, Vallorani
per quanto scrive, lei sia
tipo
una
di sensibilità, quindi ecco, nel senso, non è che mi aspetto appunto il boomer che fa Old Man Yells at Cloud. Tanto siamo sempre...
No, anche perché lei è professoressa, quindi è
sì, esatto, comunque quindi in contatto. Certo, quindi ha una prospettiva giusta. È inserito sempre, diciamo, in quell'universo narrativo, però non sono, diciamo, non credo che siano...
Non ci sono gli stessi personaggi, se non
esatto, ecco, consecutivi, non è un ciclo. Quindi non credo che richieda la lettura dei precedenti. Può darsi che ci siano dei richiami, forse, un po' a quello che è l'universo, ma...
Sì, comunque già Eva e Avrei i miei occhi sono...
Sì, sì, infatti.
Ma separati. Esatto. Consiglio comunque di recuperare Avrei i miei occhi, perché mi era piaciuto molto. Ok, oh, però mi stai a far parlare troppo, io non so più.
Vabbè, se quello è. Poi non mi tiri io l'aggancino di polemica lo faccio qui.
Qua non c'è.
No, possiamo fare la polemica sul fatto che due eventi che potrebbero avere un pubblico piuttosto sovrapponibile sono stati messi insieme. Sì. Probabilmente perché chi gestisce, chi fa la timetable del Salone del Libro non ha la minima idea e non gli interessa minimamente.
Però ci sono i tag, no? Hanno messo questa cosa molto bella dei tag in programma, fantasy, fantascienza. Ora, se tu vedi che dei 20 eventi generali su 5 giorni di programmazione dedicati al fantasy e alla fantascienza, due si sovrappongono, non lo so. Quindi... Cioè, io capisco che sia complesso.
Sì, certo, perché poi sicuramente dipende anche dagli impegni, della disponibilità, di chi deve intervenire, quindi magari lo volevano fare alle 6, ma non si poteva perché non c'era quello, non c'era quell'altro, quindi
vabbè. Però io poi mi trovo a dover fare delle scelte troppo difficili da affrontare,
qui
poi alla fine mi fingo morta tipo un opossum e non vado a nessuno dei due eventi, lo
esatto
so.
Infatti poi arrivi quel conflitto di sistema per cui vai, blue screen e niente,
per cui andrò al bar
e ci vediamo al bar.
Va bene, abbiamo finito anche il venerdì, hai visto? Il tempo vola.
Come si va, vero? Come vola questo salone? Vai.
Beh, sabato però è impegnativo, eh. Sabato prepara la spirulina, non lo so, un integratore. No, in realtà no, dai, iniziamo alle 2. Alle 2 c'è incontri ravvicinati di tipo interculturale, migrazione e fantascienza a Torino, sempre organizzato dal MUFANT, anche qua Silvia Casolari, gruppo di animatori del Centro Interculturale. Davide Monopoli, Giorgio Raffaelli e Francesco Vietti, che non è Alessandro Vietti, perché io l'ho letto 5 volte, facevo, ma non mi torna. sono curiosa di questo evento, perché non l'ho capito. Ora, a parte il riferimento alla fantascienza degli altri, per cui africana, cinese, indiana e brasiliana, così a caso, mi verrebbe da dire che manca future fiction in un evento del genere.
Vero.
Sì. Sembra strano perché so che ha lo stand al salone, però vabbè. Comunque.
Però non andiamo... hanno eventi, mi sa. Non l'ho trovato, non ho trovato eventi di loro.
No, non anche hanno eventi.
Anche se, nel senso, la ricerca per case editrici non mi sembra che funzioni. Cioè, ecco, entriamo, apriamo la polemica. Io ho detto, non mi sono messo a guardare le 85 pagine di programma. Ma uno dice, sì, vabbè, mica ti devi mettere a guardare le 85 pagine. Cerchi quello che ti interessa e lo trovi.
No, aspetta, però in realtà c'è presente i fumetti.
Ah, può darsi, ok.
I fumetti, okay. Quelli legati ai...
Della nuova collana di fumetti che stanno facendo.
Però io questa informazione la so dall'Instagram di Future Fiction e non dal programma,
esatto,
di...
Esatto, perché se provi, cioè, a me le parole chiave che ho provato a cercare nel motore di ricerca del programma, del salone, del libro, di Torino 2022, non funzionano. Ma non funzionano perché metto parole su chiavi di ricerca che non ci sono. Perché avevo provato a cercare quello tipo mostri, di mostri fatali, eccetera, e non veniva fuori nulla. Ma poi se lo vado a cercare manualmente, mostri viene fuori. Quindi appunto, se non sapete che cosa cercare, cioè nel senso, se non sapete qual è l'evento, probabilmente non lo trovate dal motore di ricerca. Quindi io non avevo voglia di farlo, l'hai fatto te, andate a vedere pagina per pagina e quindi ti ringraziamo tutti per questo servizio che hai fatto. Però c'è, ecco, questo per dire che io ho provato a cercare Future Fiction, non l'ho trovato, però evidentemente infatti un evento c'era, ma non era rintracciabile in quel modo. Ecco,
adesso recuperiamo subito, mentre tu chiacchieri di qualcos'altro, io cerco gli eventi di Future
allora,
Fiction.
Allora, facciamo appunto una piccola panoramica su Future Fiction, nel senso che... pensavo avercelo qui, invece no, perché appunto da poco ha lanciato, da poco insomma, già da diversi mesi, però una linea di fumetti in collaborazione con la Scuola Comics, mi pare, di Roma, in cui appunto alcuni dei racconti che hanno già pubblicato delle novelle vengono trasposte in fumetto, e quindi ci sono degli sceneggiatori, degli illustratori. Tra l'altro alcuni sono anche proprio, insomma, visto che sono racconti di autori e autrici anche stranieri, che poi vengono adattati da sceneggiatori o illustratori, illustratrici italiani, quindi anche abbastanza diciamo coinvolgente come progetto. E però ne sono usciti 3 o 4, credo. Io ho i primi 2, perché insomma io non sono poi un grande follower dei fumetti, però i primi 2 ce l'ho, ma ne ho usciti anche altri nel frattempo, tra cui
prego,
l'hai trovato nel frattempo? Stavi
cercando? Sì, allora zoning proprio. No, sabato 21 maggio alle 19:30 c'è l'autrice di Colore al Mondo, Mu Ming, che però è direttamente è in sala internazionale Padiglione 2, per cui c'è un evento di Future Fiction che evidentemente non è saltato fuori dal programma che ho controllato minuziosamente per giorni e giorni e giorni, ma vabbè, che ci volete fare, per cui sì, c'è anche questo evento.
Bene, quindi parliamone. Poi Future Fiction in genere ha comunque degli stand, ha uno stand gigantesco di solito, tipo col mega schermo, sì, con la musica,
non so se avranno...
con i videogiochi, quindi insomma lo riconoscete di solito se ci passate davanti.
Non so se avranno già la nuova uscita di Trottolo Zamase.
Secondo me sì, perché io l'ho vista annunciata nei giorni scorsi, quindi penso che facciano in modo di averla. Sì.
Perché immagino che comunque qua Migrazione e Fantascienza a Torino, visto che vedo anche Giorgio di Zona 42, che ha appena pubblicato, non so dove sia, ma Silenziosa sfiorisce la pelle di Trottolo Zamase, che appunto è un'autrice, adesso non vi dico di dov'è perché tanto faccio delle figuracce, non mi ricordo.
Aspetta, lei non mi viene in mente. Sì,
Comunque sì, sono molto curiosa di questa Migrazione a Fantascienza, perché anche qua se ne può parlare in maniera vaga, tipo sì, anche i cinesi scrivono fantascienza, oppure si può fare un bel ragionamento sulle differenze di società che portano poi a scrivere della fantascienza totalmente diversa da quella del canone occidentale a cui siamo abituati noi. Vedremo.
Aspetta, no, mi è venuto in mente
Botswana.
Eccolo, sì. perché mi ricordavo, siccome ero stato alla presentazione che avevano fatto a Milano qualche mese fa, e mi ricordavo che c'era fatto tutto il discorso su come si chiamano gli abitanti del... E quindi mi ricordavo quel Sani
come
finale. Sani, tipo, è una Sani, cosa del genere. Poi la pronuncia non la so. Però, no, ma solo tipo, anche la lingua si chiama Sani, una cosa del genere. Quindi mi ricordavo la parte finale, ma non mi ricordavo la sillaba iniziale. E ero qui che cercavo di ricostruire.
Anche Andrea è in formazione, vedete?
sì.
Adesso passiamo alla roba un po' più mainstream. Passiamo alle...
Quindi siamo sempre a sabato, siamo sempre.
Siamo sempre a sabato. Okay. Sì, sabato. Ad aspettarmi al bar. Alle 4 c'è la presentazione di Contrappasso di Andrea De Logu. Anche questo non ce l'ho perché ho l'ebook, però è stato un bel caso, almeno io su Instagram l'ho visto girare molto. È una distopia post-apocalittica. Ne abbiamo parlato anche l'altra volta perché appunto lo stavo leggendo, di tutta la narrativa della pandemia che mi è capitata sotto mano, sotto forma di quarte di copertina perché non mi sono azzardata a fare altro, però diciamo che questo comunque non è male. Cioè è scritto comunque da una persona che fa altro nella vita, Andrea De Logu è una presentatrice, comunque ha tutta una sua carriera, ha scritto altri 2 libri, ma si tratta di memoir, e si è buttata qua e ne è uscita molto meglio di tante altre che ci hanno
provato. L'abbiamo già detto, questo non entriamo. Quindi qui non c'è niente di nessuna polemica da fare.
Io la polemica qua non la posso fare, perché
va bene.
Diciamo che potevamo metterci meno tematiche, perché a un certo punto è un po' un'insalata, però... è anche un esordio nel genere.
Sì. Ok, e poi comunque magari il fatto di In questo caso mi sembra che non sia uno di quei libri appunto di cui viene mascherata la collocazione, no? Cioè,
assolutamente.
Viene posto, proposto per quello che è appunto, quindi una distopia, posto proprio di tipo. E quindi, sì, sì. Insomma,
è un po' derivativo da quel punto, sì, di, dal vabbè, punto di vista della distopia, però vabbè. Ho iniziato una cosa stamani che in esergo ha Il racconto dell'ancella e 1984. Ti puoi immaginare se non sarà derivativo anche quello, per cui l'importante è tirar fuori qualcosa di buono. Sempre sabato 21 maggio, ore 17:15, Chiara Valerio, Così per sempre. Questo ce l'ho, grazie Naudi. Io ormai lo definisco la fanfiction di Dracula, cioè secondo me, io spero che l'autrice non arrivi questa definizione, perché forse non la prende bene. Comunque, non so come altro definirlo, è un romanzo con protagonista Dracula e Minarker, nel presente, che vivono tra Venezia e Roma e fanno cose.
Ma te hai iniziato a leggerlo già?
Sì, okay. Molto filosofico, cioè, è molto concettuale. Del resto Chiara Valerio è cioè finora ha scritto saggi di matematica e poi se n'è uscita con questa cosa qua.
Io devo dire, l'ho trovato in libreria una settimana fa, un po' di tempo fa, mi è capitato sotto mano. Ho letto la quarta di copertina e devo dire che mi ha incuriosito, nel senso che cioè, non so se lo leggerei, però non mi è sembrata la solita rivisitazione di appunto della leggenda del vampiro, eccetera. Più che altro perché appunto non di recente, ma insomma c'è stato un lungo periodo in cui la figura del vampiro è stata vampirizzata da un certo tipo di narrativa piuttosto stucchevole. In questo caso secondo me è una rielaborazione abbastanza interessante, anche perché, confermami, non voglio dire una scemata, ma mi pare che in questo caso Dracula sia, diciamo, quello non dico il buono, però insomma, sì, quello che ha fatto un percorso e che ha mantenuto un suo equilibrio, e Mina è quella che invece vuole distruggere il mondo, e ce l'ha soprattutto con lui, mi sembra. Quindi,
sì, allora, a un certo punto compare Carl Gustav Jung, che diventa il confidente di Dracula, per cui sicuramente Dracula ha fatto un grande percorso. Mentre Mina, che poi viene spiegato che comunque Mina viene vampirizzata da Dracula, e quindi già alla fine del Dracula di Bram Stoker lei è una vampira, sì, che però decide comunque di passare la vita mortale di Jonathan con Jonathan prima di tornare da Dracula. Insomma, non è
brutta. Funziona anche nel canone di Dracula, ci può stare.
Sì, praticamente c'è un capitolo che riprende l'ultimo capitolo di Dracula e poi si aggancia alla storia. Alla storia.
Perché appunto, se mi ricordo, qui Mina ha un salone di bellezza a Venezia, una cosa del genere.
Allora, questo non mi sovviene.
No. Mi pare una cosa, ma forse mi confondo, non voglio, appunto, ho letto solo proprio la come si chiama?
Non mi ricordo il salone di bellezza, però sì, ecco, questo è uno di quelli che vorrei finire prima di arrivare al salone, perché è bello tosto e ci piace, e mi piace molto che Einaudi comunque ogni tanto esca fuori con dei titoli tutto sommato, cioè già il fatto che abbia Van der Meer in catalogo è inspiegabile, perché secondo me Van der Meer è poco piazzabile anche all'interno del fantastico. È così fuori.
Visto che ho concluso da poco un'esperienza, posso dire che anch'io ho avuto un po' di difficoltà a collocarlo, sicuramente ad affrontarlo fino a un certo punto, però sì, nel senso, se ti dovessi dire Van der Meer scrive, vado anch'io lì in crash di sistema.
No, esatto. Però tutto sommato, appunto, in audio a Van der Meer, a Ishiguro, che ogni tanto tira fuori la fantascienza, non fantascienza, vabbè, lasciamo perdere. E insomma, bene, bravi in audio.
Sì,
cioè,
sì.
E soprattutto sono felice che escano in audio
la collana principale, sì, sì, esatto.
Esatto, non che ci sia il ghetto di quelli che scrivono roba strana, perché sarebbe stato forse più semplice per in audio fare una collana a parte dove far rientrare tutto questo conglomerato di weird e sì, fantastico, sì. Invece no, bene, bravi Naudi. Strano che io parli bene di una casa editrice. C'è Fanucci dopo. 21 maggio, ore 18:30. Qua, ragazzi, vi beccate il pippotto femminista. Aspettavi, eh? No, beh. Cioè, Femminismo e Fumetto, che è un evento organizzato da Collettivo Moleste, Jennifer Guerra, la Tram e la nostra collega Francesca Torre di Stay Nerd, per cui mi sembrava dopo inserirla. Sicuramente andrò a salutarla, per cui andateci anche voi. Il Collettivo Moleste, che è nato un paio di anni fa proprio per denunciare le molestie all'interno del campo del fumetto, se non mi sbaglio, loro sono proprio sì, concentrate sul fumetto, presentano Fai Rumore, che è una raccolta di storie a fumetti, appunto curata da loro e edita da Il Castoro. No, non ve lo faccio il pippozzo, perché cosa vi devo dire? Siamo nel 2022 e stiamo ancora a parlare delle molestie nel campo dell'editoria, del cinema, scusate il microfono, del fumetto.
Ma poi del fumetto, cioè nel senso, io non me l'aspetto nel fumetto, no? Ora, io frequento poco il fumetto.
Come sei recente?
Sì, ecco, no, forse è una mia ingenuità. Però nel senso, ma perché nel fumetto? Cioè, se devi andare a molestare qualcuno, perché le vai a cercare nel campo del fumetto? Non lo so, è una cosa in cui io... Ma appunto, vabbè, sono io
perché
che...
Perché se sei fumettista è molto facile che ti girino intorno fumettisti e fumettiste. E quindi, come ben sai, c'è un certo tipo di, come dire, meccanismo per cui da cresci, sì, bene, vabbè, che ripasso, certo, passiamo a aspetta, cresci insieme a me, che poi... E quindi, insomma... Un sacco di dinamiche molto, molto poco carine che ti illustrerà Francesca.
Esatto, evidentemente sono io proprio poco informato su questa cosa, ma è proprio nel senso, lo vedo così, forse ho un'idea un po' appunto del fumetto come un mondo virtuoso, non so.
Cioè, pensalo come il cinema.
Sì, infatti, cioè, probabilmente lo devo accostare più a quelli che sono gli ambiti creativi in generale, in cui... questi meccanismi sono sempre in moto. Perfetto, va bene. Potrò
Siamo quasi alla fine del sabato. Di Siamo quasi alla fine del sabato, questo sabato infinito. Alle 19:30 al Salone c'è 50 anni di Fanucci con Simone Bonaccorso, Aurora Cancian, Loredana Lipperini, Maurizio Manzieri, la Vitidar, che credo sia presente fisicamente, e Francesco Verso. Presentano l'unico libro di Fanucci che ho comprato negli ultimi 10 anni.
Attenzione. È proprio scritto così, sulla descrizione dell'evento. Presentiamo l'unico libro comprato da Angela Bernardone.
Il grande libro della fantascienza mondiale, curato dalla Vitidar. C'è dentro un racconto di Francesco Verso, che è il motivo per cui presenzierà, ma soprattutto c'è una novella, qua proprio faccio i fatti miei, cioè Meridiano Zero di Silvia Moreno Garcia, che io aspettavo di leggere da una vita, che è il motivo per cui io l'ho comprato, sperando che sia tradotto bene, sperando che sia curato bene, sperando che abbiano pagato i traduttori e le traduttrici.
La copertina,
penso, è uguale, no, la copertina è uguale a quella originale, okay. Spero abbiano i diritti.
Ciao Sergio.
No, ma io vorrei sottolineare il fatto che le case editrici con cui mi arrabbio è perché vorrei che facessero di più. Cioè, ci sono delle case editrici che per me sono dei casi persi e non me le avete mai sentite nominare. Perché dico, vabbè, chi se ne frega, non ce la fanno, a un certo punto moriranno nell'ecosistema dell'editoria. Ma il motivo per cui io mi arrabbio con Urania e con Fanucci,
sì, l'abbiamo detto, con Urania,
è che hanno il potenziale, hanno il potenziale,
vogliamo bene e che ci crediamo e quindi sappiamo che potrebbero fare, e invece molto spesso vivacchiano.
In contemporanea, però, all'evento di Fanucci, a cui forse non andrò perché potrebbero tirarmi dietro qualcosa...
Però aspetta, diciamo un po' che cos'è questo libro qui, perché è molto interessante.
Scusami.
Se l'hai comprato dopo 15 anni, qualcosa...
È un'antologia curata dalla Vitidar, raccoglie 26 storie provenienti da tutto il mondo. Mondo, giusto? Sì, fantascienza mondiale. Per cui...
Recenti, contemporanee,
sì. Sì, esatto, ci sono nomi come appunto Silvia Moreno Garcia, che ho citato prima, che in Italia, di cui in Italia è uscito solo Mexican Gothic per Mondadori, che è molto bello, leggetelo. Ci sono nomi conosciuti come Trotrot Samase, Chen Chufa, Aliette de Baudard, che è francese e che credo non sia mai stata tradotta prima in Italia, no, se non su
Delos è uscito, Robot e Delos, okay. Delle novelle, su, romanzi no, ma novelle sono uscite, sì.
E poi chi c'è che potete conoscere? Karen Tidbeck, che ha scritto, non me lo ricordo, Amatka, che è uscito per una casa, okay. Non mi ricordo la casa editrice, però comunque... Raga, bravissima! Comunque sono Francia, Cina, Singapore, Botswana, visto, Nigeria, India, Giappone, Italia, Cuba, Regno Unito, Brasile, Trinidad e Tobago, Spagna, Messico, Finlandia, Israele, Islanda, Russia, Ghana, Sudafrica, Svezia e Malesia. Non vi guardate l'Eurovision, ma compratevi il grande libro della fantascienza mondiale, perché l'Eurovision sappiamo per certo che sfrutta i volontari, Fanucci forse ha smesso. Possiamo andare avanti?
Prego, chiudiamo l'evento, chiudiamo la serata di sabato.
Chiudiamo l'evento col fuorisalone, dai.
Esatto.
Presentalo se il fuorisalone, via, fa qualcosa.
Però non mi ricordo le coordinate spazio-temporali. Cioè, allora, alle 8. Sonda.
Ora di 7.30.
Vabbè, ormai dillo.
Alla fine ho detto tutto io. Sono fame di Natalia Guerrieri. Pigine Edizioni, non è al, cioè, lo stand è al salone,
sicuramente sì, sì, sì.
Troverete Natalia al salone, però la presentazione la fanno alla Trebisonda. Io l'ho iniziato ieri sera e sono a pagina 135, per cui per me è già uno,
allora, è un, io lo conosco,
dei vincitori dell'anno.
Ci ho lavorato su questo libro insieme a lei e... Allora, abbiamo già parlato anche qui sul podcast del suo romanzo precedente, Non muoiono le api, uscito con Mosca Bianca. Questo è completamente un'altra cosa, non c'entra assolutamente niente. A livello di scrittura, a livello di genere, questo lo potremmo definire un po' weird, un po' slipstream, però è molto realistico comunque. Cioè, nel senso, è una storia realistica, non è una distopia, non è il futuro, è adesso, un po' slittato, però comunque è una cosa contemporanea. Questo per dire che se avete letto Non muoiono le api e vi è piaciuto, non è detto che vi piaccia questo, secondo me. Però le tematiche profonde, la visione del mondo, la voce, al di là della scrittura, dello stile, ma la voce di Natalia, quindi il modo in cui lei vede il mondo e cerca di far passare la sua visione del mondo, è la stessa e si sente. Tant'è che non sono romanzi collegati, ma li si potrebbero quasi collocare nello stesso universo narrativo, in momenti un po' diversi, magari appunto questo, non dico un prequel, però nel senso in un momento storico un po' precedente a quello che poi succede in Non muoiono le api, lo potete trovare. Ne abbiamo parlato anche nella presentazione che ho fatto io sul mio canale, quindi eventualmente andate a vedere quella se vi interessa, ci sono un po' di spoiler, ma insomma non eccessivi, quindi se volete capire un po' meglio, soprattutto se vi può interessare venendo magari dalla lettura del precedente, perché... Forse questo romanzo non è collocabile in senso stretto nel fantastico, nel weird, queste cose qua, però ci sono degli elementi e secondo me appunto se il messaggio di fondo di quello precedente vi è piaciuto, vi può piacere questo. Se vi è piaciuto perché era una distopia, forse no. Però insomma...
Posto che io ci vedo degli elementi distopici anche...
però non nel modo in cui... diciamo, si classifica la distopia negli scaffali della libreria.
No, certo. Ecco, non in quel certo. senso. Però c'è quel senso di, come dire, uncomfortable...
Sì, cioè è la distopia nel senso della distopia che stiamo vivendo, cioè è in quel senso lì. Cioè se tu consideri che la nostra società attuale si possa considerare per certi versi una distopia, allora questo libro è una distopia, in quel senso sì, perché esalta proprio quegli aspetti là. Quindi da quel punto di vista direi di sì.
Diciamo che in un mare magnum di libri di fantascienza che però fanno finta di non essere di fantascienza perché sennò non vendono, Sono fame forse non è un libro di fantascienza che però non lo so,
può rientrare,
si fa leggere molto bene da chi, almeno per quanto riguarda la fantascienza sociologica, poi ovvio non ci sono alieni, non ci sono navicelle spaziali e non è Asimov. Così l'ho detto, culo.
Oh, ok.
Ora sto bene. Ah, ora mi sento bene. siamo arrivati all'ultimo evento, che è domenica. Domenica è giornata un po' miserella, perché io, diciamo, l'unico evento che mi sento di segnalare, anche perché viene bene dopo il libro di Natalia, è la presentazione di Questo è il corpo, di Simone Marcello Vizzalis, edito da FQ. Perché anche qua non c'è quel setting prettamente distopico, prettamente post-apocalittico, da libro, da Urania, ecco. Però c'è una società in cui le persone hanno lasciato le loro case perché valeva la pena affittarle ai turisti del grande circuito enogastronomico, per cui loro vanno a vivere nei capannoni occupati per lasciare le case a chi va lì a fare il turista. Insomma, c'è questa gentrificazione mostro, che è quello che stiamo vivendo, ma che viene anche esasperata in questo libro. Ci sono un sacco di altre tematiche e io non mi sento di parlarne perché sono molto complesse. C'è la questione linguistica, c'è la questione del non binarismo, e so che Simone è la persona giusta per parlarne, avendo scritto il libro. Per cui io, se domenica siete a Torino alle 5:30 del pomeriggio, vi consiglio la presentazione di Questo è il corpo. Ci sono anche un sacco di parrocchetti, io lo sto leggendo in questo momento e ancora non sono arrivati i parrocchetti.
Va bene.
Se i parrocchetti diventano senzienti, Andrea...
Allora... Strana scelta il parrocchetto, questa cosa mi incuriosisce.
Sono parrocchetti? Sì. Sono... Dov'è? Uccellini. Pappagallini, dovrebbero essere parrocchetti, se non mi sbaglio.
Sì.
Beh, abbiamo finito questo tour de force, detto proprio alla livornese, di 4 giorni di fiera. Lunedì non c'è niente, cioè lunedì potete tornare a casa.
Ma nessuno arriva lunedì, lunedì è il giorno in cui si iniziano a smontare gli stand.
Lunedì, quando vivevo a Torino, era il giorno in cui andavo a comprare i libri, perché così...
Sì, esatto.
Gli stendisti stremati ti facevano lo sconto.
Esatto.
Però, sì. Non vivete a Torino. Comprateli domenica e via. No, in realtà con gli anni ho iniziato a comprarli il primo giorno, perché sennò poi finiscono e resto a bocca asciutta. La saggezza dei 30 anni.
Che vedi, ormai non hai più così tanto tempo da aspettare, senti la fine che incombe, allora devo comprarli subito.
Li compro e poi li metto sullo
scaffale. Sì, e poi rimangono lì, certo, sì, infatti. È soltanto spostarli da uno scaffale a un altro. Se
sì, 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 però la FOMO letteraria si fa sentire. Va bene, okay. abbiamo finito. Tu stai leggendo qualcosa?
Sì, sto leggendo qualcosa. Allora, sto leggendo un romanzo post-apocalittico di un'autrice italiana esordiente, che è Eleonora Villani, e che è forse più conosciuta perché ha una pagina, un canale YouTube, un Instagram, si chiama Villa Nora, che parla soprattutto di post-apocalittico e sta facendo una serie lunghissima di video in cui spiega tutta la lore di Warhammer 40.000. Quindi questo potrà interessare al nostro direttore. E infatti io l'ho scoperta proprio per quello, perché... Tempo fa, quando si parlava appunto di Warhammer, volevo vedere se trovavo appunto un riassuntino per capire la lore di Warhammer, e sono capitato appunto sul suo canale. Ho abbandonato il progetto di capire la lore di Warhammer, perché non è sostenibile questa cosa per una persona che vuole vivere nel mondo. Però ecco, se vi interessa andate a recuperare. Sto leggendo il suo romanzo, che è un post-apocalittico, è un po' tipo... diciamo abbastanza un Mad Max, abbastanza con i mutanti, con appunto i predoni, con i missionari, con tutte le varie tribù in lotta tra loro, quindi abbastanza classico, abbastanza diciamo in quei canoni lì, quindi finora non mi sta diciamo sconvolgendo la mia visione del genere, però insomma lo sto leggendo e comunque diciamo sempre interessante vedere qualcuno che... Ah, giusto. L'età della polvere. L'età della polvere. E appunto, insomma, sto leggendo, mi incuriosiva vedere appunto qual era l'approccio poi al genere di qualcuno che arriva a proporre, insomma, qualcosa di...
Io sto leggendo Sono fame, cioè che ha scombinato tutti i miei piani di lettura, cose, per cui sto leggendo Sono fame, Questo è il corpo, e per concludere la triade delle città un po' sminchionate, The City We Became di Nora K. Davidson, è stato annunciato da Mondadori, però non è ancora uscito okay. In Italia. Devo ammettere che rispetto a The Broken Heart Trilogy, non so, forse è un target diverso, forse è un po' più adolescenziale, però è la storia, è ambientata a New York è molto protagonista, New York è viva, mi sembra vada troppo dalle parti di China Mieville, che non è assolutamente uno dei miei preferiti, però è interessante.
Ma anche a livello di scrittura? Cioè, perché China Mieville, insomma...
No, come tematiche. Cioè, questa cosa delle città un po', che poi per sentito di anch'io, perché appunto non frequento molto. No, la scrittura è molto Jamesin, comunque, è lei. Però, non so, non mi sta coinvolgendo, non mi sta coinvolgendo molto. Vabbè, anche... Vabbè, che deve piacerti per forza tutta la bibliografia completa di un'autrice. E niente, E poi leggerò quello che compro al Salone del Libro, che metterò in coda quello che ho comprato l'anno scorso al Salone del Libro, e forse prima dovrò smaltire quelli del Salone del Libro precedente, che è quello del 2020, credo, 19.
19, però, mi sa.
2019, sì. Va bene, comunque speriamo di avervi dato degli spunti se andate al salone, di avervi dato dei buoni consigli per gli acquisti se non andate al salone, perché comunque i libri li potete recuperare lo stesso. E cercate Andrea al bar, se gli offrite una birra vi dà un adesivo di Reading Wildlife.
Però mi sembra onesto, mi sembra onestissimo. E così sfatiamo anche questa cosa che io non bevo le birre in compagnia. Insomma, c'è questo mito che
dice questa cosa.
Forse a un panel ne parleranno di questa cosa.
Il panel dove Andrea non sarà. Vi ringraziamo per essere stati con noi come al solito. Ci vediamo tra meno di 2 settimane, perché abbiamo un po'
sforato
tutta la deadline. Parleremo come al solito, non lo so,
di quella cosa lì.
Però parleremo. Siamo anche vicini alla fine della prima stagione di Reading Wildlife. Attenzione, perché inizia a fare caldo e ce ne andiamo in vacanza.
Sì, esatto. Faremo un finale di stagione, magari faremo tipo il, come si chiama, la puntata quella con le clip, delle puntate migliori,
facciamo,
le clip show, come si chiama, insomma, quella cosa lì.
Il problema è che noi le papere le facciamo in diretta, per cui insomma,
sì,
non
è
tagliamo
vero, infatti,
niente.
No, i blooper non ci sono, perché sono montati dentro la trasmissione.
Ciao a tutti e tutti! Ciao!
Alla prossima!